Allora, è il momento della rassegna stampa con Davide Giacalone, a cui va subito il nostro buongiorno e la nostra buona domenica. Eccoti.
Buongiorno, buongiorno. Noi siamo in pista, ci siamo.
Sempre, sempre Davide. Allora, ieri mattina, anzi no, ieri pomeriggio, è arrivato un altro monito, diciamo, da Confindustria, che già aveva lanciato un appello al futuro nuovo governo, qualsiasi esso sia a livello di composizione ministeriale, e ieri si è parlato di previsioni di crescita. Spesso commentiamo numeri del genere, il problema è che i numeri di Confindustria di ieri per il prossimo anno, per il 2023, non sono buoni, perché secondo gli industriali nel prossimo anno, nel 2023, la crescita del nostro paese sarà pari a zero. Le imprese, due punti, crescita zero nel 2023, sono sulla prima del Sole 24 Ore. Per il centro studi di Confindustria pesano i costi energetici, bolletta salita di 110 miliardi. Davide, il tuo commento.
Allora, in un certo senso sono quasi migliorati i numeri di Confindustria, perché Confindustria aveva ricorrentemente parlato di recessione, che non c'è, non c'è neanche nei numeri che ieri hanno reso pubblici. Noi continuiamo a parlare di recessione, lo ha fatta la stessa Confindustria, ma lo fanno le forze politiche, lo si fa un po' per una sorta di assuefazione, a dover sempre raccontare fare un racconto con tinte fosche, scure. Però noi abbiamo fatto il 6,6, 6,7 nel 2021, 3,3, 3,4 l'anno che stiamo vivendo, e attualmente nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza è previsto dal governo per l'anno prossimo più 0,6. Confindustria dice: no, guardate, c'è il rischio che si vada a zero, cioè che ci sia una crescita. Nei numeri di Confindustria comunque sono positivi i prezzi relativi al consumo, nel senso l'inflazione dovrebbe scendere, scenderà l'indebitamento della pubblica amministrazione, cioè il debito pubblico, e crescono le esportazioni. Allora, tutto questo messo assieme cosa ti dice? Ti dice che hai un anno che sarà sicuramente, questo è assolutamente certo, a una velocità di crescita inferiore a quella che abbiamo fin qui avuto, e potrebbe essere un anno di stop. Motivo di più per correre agli investimenti previsti dal PNRR, evitare di avere ritardi che fin qui non ci sono, passare alla parte esecutiva, che è la parte, diciamo, meno da conferenza stampa, meno da show dell'attività di governo, ma per molti aspetti anche la più importante, e soprattutto dotarsi immediatamente di tutto quello che serve per evitare, ieri De Scalzi, amministratore delegato dell'ENI, lo ha detto chiaramente, il grosso problema non è solo questo inverno, anzi, in questo inverno le cose dovrebbero andare abbastanza bene, il problema grosso sarà l'inverno prossimo dal punto di vista dell'energia, quindi i rigassificatori devono essere installati, compreso quello di Piombino. Ecco, le forze politiche che parlano sempre da giorni, settimane, evitano di dire Piombino. Quel rigassificatore va messo lì. Siamo già in ritardo, e quello sì è un ritardo che può nuocere seriamente alla crescita.
Davide, tra poco ritorniamo con la questione conflitto Russia-Ucraina. Adesso linea al traffico. Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. 7:15 RTL 102.5. Ritorniamo con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, quasi su tutte le prime pagine c'è una fotonotizia che riguarda il camion bomba sul ponte che collega la Russia alla Crimea, da molti definito simbolo dell'aggressione russa. Ecco, un attacco improvviso o un attacco che poteva essere prevedibile?
Il ponte è stato costruito a tempo di record per collegare la Russia alla Crimea, quindi risale alla precedente aggressione, quella datata 2014, no? Per quelli che dovessero credere che è cresciuto tutto negli ultimi mesi. La Crimea era stata presa nel 2014. Era un ponte che naturalmente un obiettivo molto sensibile, quindi è difficile che nessuno abbia pensato che ci potesse essere un attacco lì. E però la dinamica di quello che è successo rimane abbastanza oscura, cioè non si capisce bene come siano andate le cose. La tecnica dell'operazione è stata perfetta, ma talmente perfetta da lasciare intendere che... Allora, ieri si sono diffuse le notizie che a Mosca stavano arrestando generali, militari. In effetti ieri a Mosca è stato sostituito il capo delle forze armate, all'evidenza le cose non funzionano nell'operazione militare russa. C'è da chiedersi anche però quanto i pochi ma pure esistenti canali diplomatici di negoziato che sono aperti, e sono aperti perché, ripeto, lo scambio dei prigionieri è una cosa truce, ma è una cosa che è comunque frutto di un negoziato. Ecco, c'è da chiedersi quanti soggetti in quanti posti stanno cercando di evitare che il negoziato possa andare avanti. Sicuramente qualcuno a Mosca, sicuramente anche qualcuno sul campo di battaglia. Il sospetto relativo a questa operazione è che ci sia stato qualcuno anche di mano ucraina. Ripeto, i contorni di questa faccenda sono alquanto oscuri. Una cosa è sicura, è che all'inizio dell'operazione la prevalenza russa era straordinaria, si poteva prevedere che in una settimana, 10 giorni prendessero tutto. Adesso sono talmente in difficoltà, stanno talmente brutalmente perdendo quello che hanno criminalmente iniziato, che può esserci la tentazione degli altri di dire chiudiamo l'operazione sul terreno, e invece chiuderla, si potrà chiuderla solo sul terreno diplomatico.
Allora Davide, prima di parlare di Cina, un aggiornamento dal Giappone, Formula 1 ancora tutto fermo, piove tantissimo, la visibilità è scarsissima, abbiamo visto anche delle immagini prima da Sky. Cos'è successo? Carlos Sainz non ha terminato nemmeno il primo giro, è partito sotto la pioggia e il pilota della Ferrari ha urtato le barriere e quindi è stata esposta la bandiera gialla e quindi poi quella rossa. Ancora tutto fermo in attesa che le condizioni meteo migliorino. Davide, dicevamo, dobbiamo occuparci non di Giappone ma di Cina, perché tra una settimana ci sarà insomma, questo grande appuntamento del Partito Comunista da Repubblica. L'imperatore Xi va a congresso, ora vuole la Cina al centro del mondo.
Repubblica oggi appunto dedica molto spazio a questo appuntamento cinese, che è rilevante per il mondo. Osserva giustamente il direttore di Repubblica Molinari, Maurizio Molinari, quando Deng Xiaoping prese la Cina da un impero, diciamo, di cui Mao faceva il bello e il cattivo tempo, quello gli pareva, mise una regola che è come quella che c'è negli Stati Uniti, come quella dove ci sono le repubbliche presidenziali, cioè due mandati di 5 anni e poi chiunque sia il presidente, il capo del partito, il presidente della Cina, poi si ritira a vita privata. E così è stato, fino a quando Xi Jinping ha chiesto di modificare questo, e ha chiesto e ottenuto di modificare, per cui al congresso la settimana prossima chiederà il terzo mandato, restaurando una forma maoista, diciamo così, di permanenza al potere. E questo segnala che da una parte la Russia, adesso la Cina, queste autocrazie ex comuniste, anche la Cina si chiama ancora comunista, ma insomma, hanno ripreso dall'arsenale della storia, dall'armadio della storia, quell'arsenale, dall'armadio della storia, hanno ripreso il vecchio abito imperiale. Se lo sono provato i rispettivi governanti e si sono piaciuti molto con i fregi imperiali. Detto questo, noi occidentali abbiamo un interesse importante al rapporto con la Cina, al rapporto diplomatico con la Cina, intanto perché oggi è uno degli strumenti utilizzabili per fermare i russi e per fermare la guerra in Russia. Poi bisognerà fermare la tentazione cinese di fare della Russia una propria colonia. E però quello è la grande potenza economica e militare che sta a est, che sta in Asia e con la quale non si può non dialogare. Quindi seguiremo con molta attenzione i lavori del congresso cinese, anche se gli esiti del congresso ve li posso anticipare: Xi Jinping sarà confermato al suo posto,
anche senza insomma fare previsioni, esatto. Nessuno alla sfera di cristallo, però ci sentiamo con una certa sicurezza insomma di dire che andrà così. Allora, pubblicità prima, un paio di titoli sportivi: Gazzetta Sportiva e Fiesta Milan, il diavolo arriva delle stelle, perché la Juve è affondata, Allegri che guai, segna Tomori, poi lo spagnolo Diaz parte da metà campo e raddoppia, Pioli dice siamo tornati, super Leao per Max, Massimiliano Allegri, ci sono zero alibi, dice manca cattiveria. Stessa apertura sul Corriere dello Sport: Juve impotente, Allegri dominato e battuto, il Milan passa la notte in testa 2-0. 7:22 minuti, pubblicità, pochi istanti e siamo insieme. 7:24 minuti, questa è RTL 102.5, buona domenica, 9 di ottobre. Siamo in rassegna stampa insieme a Davide Giacalone commentando le notizie che troviamo sui quotidiani questa mattina. Allora, è successa una situazione, insomma, simpatica e anche spiacevole, Davide, perché sono passate 2 settimane, oggi precise, dalle elezioni, eppure alcuni candidati che poi effettivamente sono stati eletti hanno avuto qualche problema. Perché? Perché all'inizio ricorderete il caso di Umberto Bossi, quello, insomma, ha fatto discutere un po' di più, sembrava non fosse stato eletto, poi in realtà è venuto fuori che sì, il seggio l'ha ottenuto. Altre persone hanno avuto il problema opposto, cioè era stato detto loro che erano state elette, in realtà poi non è stato così. Un caos, seggi senza fine, scrive il giornale. Parlamento al completo, ma scattano i ricorsi. Perché? Perché ci hanno messo un po' a proclamare alcuni eletti. Io, Davide, a memoria non ricordo altri episodi come questi, però correggimi se sbaglio, e soprattutto tutta colpa della legge elettorale?
Sì, tutta colpa della legge elettorale. Ci sono stati in passato, ma ci sono sempre, in qualsiasi elezione, anche in qualsiasi parte del mondo dove esistano le democrazie, ci sono sempre dei problemi relativi al conteggio delle schede, per cui si fa ricorso, ricontiamo le schede. Qui non è mica questo il problema. Quello che si è verificato è un guaio grosso, cioè la legge funziona in modo tale che per calcolare chi effettivamente è stato eletto, una volta contate correttamente le schede, non è facile. Cioè, è un sistema elettorale che fa talmente schifo che anziché aspettare che si logori la legislatura, che nascano dei problemi, tanto nasceranno sempre, nascono in ogni legislatura, e quindi si entri in una fase in cui qualcuno comincia a sniffare il profumo delle urne, forse sarebbe saggio se questa legislatura cominciasse ponendo il problema del sistema elettorale, perché questo qui, al di là, diciamo, maggioritario, proporzionale, perciò ognuno poi ormai sono diventati tutti quanti politologi, ma la sostanza è, al di là di tutto, questo è un sistema che non riesce a funzionare al punto da avere questi ritardi nelle assegnazioni. Nel momento in cui verranno proclamati gli eletti, dovranno comunque essere presentate dei ricorsi. Perché dice: è stato eletto il signor Santarelli, io invece penso di dover avere il suo posto. Solo che dopo la prima riunione dell'aula, quindi la proclamazione, quel ricorso non è più davanti all'amministrazione agli uffici elettorali, ma diventa un'interna corporis, cioè diventa un affare che riguarda il Parlamento eletto. E solitamente i parlamentari, al di là degli schieramenti, sono molto solidali fra di loro nel non mollare il posto che nel frattempo è stato conquistato. E questa è un'ulteriore stortura. Quindi, diciamo, pensare di porre rimedio fin dall'inizio sarebbe saggio.
Ecco, prima pagina del Messaggero, tra i titoli mettiamo in risalto quello che riguarda una ragazza di 23 anni, era sopravvissuta al blitz ISIS in Belgio, si parla di eutanasia. Davide dice di essere depressa dopo l'attentato.
Ma è una bruttissima storia, intanto è una bruttissima storia come origine, stiamo parlando dell'attentato del 2016, e questa ragazza è stata l'unica, cioè l'unica di quel gruppo sopravvissuta, attorno a lei sono morti tutti, lei solo è sopravvissuta ma non le è capitato niente, cioè non ha avuto ferite, e questo è un trauma durissimo, e come capita in alcuni casi anche per altre tragedie della storia di natura completamente diversa, parte una sorta di colpevolezza sentita, ovviamente non ha nessuna colpa, ci mancherebbe altro, con una specie di colpevolezza dell'essere sopravvissuti, perché io sono qui e quelli che erano accanto a me non ci sono più. Questa ha innescato una dinamica depressiva e ha chiesto l'eutanasia, cioè ha chiesto di essere soppressa, ed è stato consentito questo, però c'è credo giustamente una ribellione di psichiatri, di medici, che dicono no, questo, cioè una cosa è il fine vita accompagnato di persone che stanno soffrendo, cioè c'è del dolore e soprattutto non c'è nessun'altra possibilità che vada a finire così, cioè comunque sei alle soglie della morte e ci devi arrivare in maniera dignitosa provando a non avere dolore. Se un'altra cosa è una ragazza di 23 anni che è in condizioni di depressione, non faccio lo psichiatra, ma forse qualche altra soluzione potrebbe essere trovata.
Sono le 7:29, RTL 102.5, alle 7 è partito il Gran Premio di Formula 1 a Suzuka in Giappone, tutto fermo dopo neanche tre giri. Ci colleghiamo un attimo con Enzo Tambora per capire se sono arrivati dei dettagli in più per capire quando verrà tolta questa bandiera rossa e quando si potrà riprendere. Enzo, a te 30 secondi.
Per intanto buona giornata. In buona pista giornata. La medical car che testa le condizioni del circuito, condizioni che sono ancora pessime, vediamo sollevarsi nuvole d'acqua, scorrono fiumi d'acqua anche nei pressi dei box, insomma situazione ancora bloccata. Peraltro stanno facendo rivedere tante volte l'immagine di incidente a Sainz, è andata bene ma poteva andare peggio perché dopo essere andato a contatto con le barriere la monoposto di Sainz stava per rientrare in pista mentre sfrecciavano gli altri, quindi insomma questo sta facendo riflettere sull'opportunità di riprendere a breve la gara. A voi.
Grazie Enzo Tambora. Torniamo da Davide Giacalone. Siamo nelle pagine interne del giornale, c'è un fattaccio di cronaca, arriva da Napoli, ambulanza bloccata dalla sosta selvaggia, muore la paziente. Il 118 smentisce non la morte, sì, quantomeno insomma la causa non dovuta alla sosta selvaggia.
Cioè, anche quella è una cronaca che potrebbe fare l'ottimo Tamborra, cioè era partita questa ambulanza, avevano preso il paziente e stavano correndo per il soccorso, hanno trovato la macchina in doppia fila, si sono dovuti fermare a Napoli e questo è morto. Adesso, la smentita si riferisce al fatto che sia morto perché si sono fermati, però se fosse arrivato diciamo così prima all'ospedale male non gli avrebbe fatto di sicuro. Questa storia della doppia fila che blocca le strade è una delle cose più demenziali e disfunzionali che l'essere umano sia mai riuscito a concepire, e il fatto è che si riproduca più frequentemente nelle nostre strade rispetto ad altre strade di altre capitali o di grandi città europee, dà l'idea proprio di un masochismo nazionale, perché la doppia fila è una cosa per la quale, per risolvere un problema momentaneo di uno, due, tre soggetti, tutti gli altri si fermano e rallentano, si intasano, quindi hanno una disfunzione pazzesca per un vantaggio a due o tre soggetti che devono ritirare l'abito, prendere il caffè, fare qualche cosa, comprare il giornale, fare qualche cosa. Questa roba qui andrebbe punita severamente, nel senso che produce un danno enormemente superiore all'eventuale beneficio del privato. Invece noi la consideriamo quasi tollerabile, la consideriamo tollerabile al punto che spesso in doppia fila ci sono le macchine del governo o della diciamo così pubblica amministrazione, poi passa l'ambulanza, si ferma, quello crepa e dice pazienza, il terreno non era favorevole come quello della Formula 1.
La tristezza è che non ci siamo anche abituati, ormai non ci stupiamo.
Esatto.
Allora, sono le 7:30, Davide, noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa, ma l'appuntamento è alle 9 con l'indignato speciale, quindi a più tardi.
A più tardi e buona radiovisione a tutti.
Sono le 8:20, questa è RTL 102.5, tra l'altro potrebbe, siccome stiamo seguendo il Gran Premio del Giappone di Formula 1, potrebbe, interrotto per pioggia, potrebbe riprendere tra 10 minuti, ancora stiamo cercando di capire se lo farà o meno, ma forse le condizioni della pista sono leggermente migliorate, tra poco ancora aggiornamenti.
Eh sì, ci collegheremo con il nostro Enzo Tamborra che ci dirà tutte le ultime novità. Iniziamo con gli ospiti di Non Stop News questa domenica mattina. Ci sono dei dati che sono stati diffusi dalla Polizia di Stato e presentati in un dossier che si chiama In difesa 2022 da Terre des Hommes, ed è stato presentato a Roma qualche giorno fa, era l'11 ottobre, data non a caso perché quella è la giornata mondiale delle bambine. Stiamo parlando di dati che riguardano la violenza sui minori. Ora io penso semplicemente qualche giorno fa a quella brutta storia che poi si è conclusa in modo positivo fortunatamente in provincia di Brescia, il papà barricato in casa, sequestrato di fatto il figlio che poteva vedere soltanto in presenza degli servizi sociali, e sono state ore davvero di grandissima tensione. Cerchiamo di capire che cosa ci fanno vedere questi dati con la dottoressa Anna Bianchi di Terre des Hommes. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Eccoci qui. Allora, quali sono i numeri che, lo anticipiamo, sono brutti, sono in crescita, che parlano della violenza sui minori in Italia?
Sì, esatto. Purtroppo i numeri che sono presentati nel nostro dossier in difesa quest'anno segnano un record sconfortante. I bambini e le bambine vittime di reati in Italia nel 2021 sono stati 6.248. e sono in aumento rispetto al 2020 dell'8%. Ma se prendiamo, noi abbiamo preso come anno di riferimento il 2004, perché è il primo anno da cui possediamo i dati, rileviamo un aumento, una crescita dell'89% di reati contro minori. Analizzando le tipologie di reato, vediamo che nella maggior parte dei casi, quando si tratta di reati a sfondo sessuale, le principali vittime sono di genere femminile. E questo ci fa dire ancora una volta quanto siano le bambine e le ragazze siano maggiormente esposte al rischio di violenza, di discriminazioni ed abusi.
Ecco, dottoressa Bianchi, mi perdoni, faccio solo questa precisazione. Questi dati derivano dalle denunce, quindi sono i casi che sono stati denunciati. Chissà cosa c'è di sommerso, cioè quello che non viene portato dai carabinieri o dalla polizia.
Esattamente. Se il numero di oltre 6.000 vittime ci fa giustamente rabbrividire, dobbiamo considerare che l'aumento può essere dato anche dal fatto da un aumento delle denunce, che quindi possiamo considerare sicuramente un aspetto positivo, però appunto i dati non sono buoni, non sono rassicuranti.
Sicuramente no. Dottoressa, noi ci siamo chiesti, analizzando in realtà fenomeni molto diversi in questi anni, se effettivamente ciò che abbiamo vissuto, e parlo della pandemia, insomma, parliamoci chiaro, insomma, di questo parliamo, abbia insomma influito su eventi anche come questo. La sua risposta, secondo lei?
Risposta decisamente sì. Indubbiamente gli ultimi due anni hanno maggiormente esposto le famiglie a condizioni di fragilità. E questo si nota anche appunto nei dati che abbiamo, di cui ho appena parlato, anche nella rilevazione precedente, anche l'anno prima, cioè dal 2019 al 2020, si era notato un incremento dei reati. Questo ci fa dire che sicuramente i due anni che abbiamo appena vissuto hanno posto maggiormente a rischio i minori, le bambine e le bambine. Ed è un trend che ovviamente non è presente solo in Italia, ma in tutto il mondo.
Ecco, dottoressa, qual è il consiglio che possiamo dare? Un iter da seguire nel caso dovessimo trovarci in una situazione spiacevole, come riconoscerla?
Sicuramente il fattore vincente è la collaborazione, il fare rete tra tutti gli soggetti e gli attori che si occupano di prevenzione e di contrasto alla violenza sui minori, per cui segnalare alle autorità, alle forze dell'ordine sicuramente, ma dal nostro punto di vista vediamo quanto possa incidere una collaborazione fattiva anche con la società civile, anche con le istituzioni sanitarie, con gli ospedali. Sicuramente fare rete è appunto la strada giusta per combattere la violenza sui minori.
Fare rete e l'attenzione massima deve essere anche a partire ad esempio dalla scuola, dove banalmente i bambini passano tante ore, nella stragrande maggioranza dei casi 8 ore al giorno, e lì si possono eventualmente individuare comportamenti sospetti, segni sospetti, insomma cercare di mantenere alta la soglia di attenzione. Grazie alla dottoressa Anna Bianchi di Terre des Hommes per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata e buona domenica.
A voi.
Allora, torniamo a occuparci di bambini, lo abbiamo fatto poco fa, lo facciamo ancora, perché a proposito di pioggia torna anche un po' di fresco, un po' di freddo, in generale ci sono i primi malanni di stagione, il problema è che poi ancora una volta rischiamo di confonderli con il Covid. Allora facciamoci dare una mano dalla dottoressa Antonietta Uriemma, neonatologa, che torna a trovarci. Dottoressa, come sta? Buongiorno.
Bene, grazie, bene.
Buongiorno. Allora, buongiorno. Sono queste le prime settimane, mi dica lei se sbaglio, in cui magari abbiamo i nostri piccoli bambini e bambine che iniziano a tossire, colla un po' il naso, raffreddore.
Sì.
Allora, ci dia intanto le indicazioni per distinguere malanno di stagione da altro.
Molto difficile distinguere quest'anno, perché come diciamo ogni inizio autunno i virus la fanno alla grande, e quest'anno c'è una convivenza tra un virus tra tutti i virus influenzali, parainfluenzali, coronavirus, comincerà a circolare nei mesi più freddi anche il virus dell'influenza australiana. E c'è una bella cosa, se vogliamo, da un lato, che il virus del Covid si è un po' rabbonito, pertanto si comporta spesso come una, diciamo, influenza. Non colpisce più le vie respiratorie basse, si ferma alle alte vie respiratorie e pertanto i criteri per distinguerlo sono confondenti anche per i medici e per i pediatri. La domanda dei genitori è: ma oggi qual è il naso, c'è qualche colpo di tosse, lo mando a scuola, non ce lo mando? È veramente difficile distinguere tra un'influenza stagionale e questo Covid.
Ecco, possiamo però dire una cosa, dottoressa, che per la prevenzione e per il rispetto degli altri, magari ai primi sintomi teniamo a casa i bambini anche se non hanno la febbre, e magari un tamponcino, tanto ormai ci siamo abituati a farne chissà quanti, voglio dire, uno in più, uno in meno, per rispetto nei confronti degli altri.
Certo, questo è vero. Forse anche ricorrere di fronte al raffreddorino, al naso chiuso, al naso che cola, qualche colpo di tosse, subito al tampone, ecco, forse diciamo un po' una forma di ritaggio per l'allarmismo che abbiamo vissuto.
Mette
la paura.
Ansia.
Mette ansia. Direi che sì, ricorrere al tampone è il criterio che ci permette di distinguere tra il Covid rabbonito e una influenza. Però anche correre immediatamente direi che non è proprio corretto. Vale la pena di allontanare come misura il bambino dalla scuola, dagli ambienti dove si convive, ma tenerlo d'occhio, cioè non si deve rinunciare a questa cautela. Sappiamo che il virus si è rabbonito e dobbiamo essere consapevoli che circola ancora, ma se non ci sono dei soggetti, dei bambini con grandi fattori di rischio, basta appunto tenerlo a casa e tenerlo osservato. Il criterio non è tanto capire da quale virus è colpito il bambino, ma qual è lo stato di salute del bambino colpito e che sintomi manifesta, qual è l'evoluzione di questa forma, se preoccupa, se i sintomi, se non si risolve nell'arco di 2 giorni, se la febbre è molto elevata, perché anche il sintomo sono quelli, e quindi da un lato è confortante il fatto che questo virus, questo Covid, si sia rabbonito e speriamo stia diventando come una influenza,
quindi cerchiamo di distinguere se si tratti di quello oppure no. Comunque quello che ci diceva l'autoressa è: tampone sì, però non subito, aspettare almeno qualche giorno, perché poi spesso rischiano di non essere efficaci, fatti subito intendo. Dottoressa Auriemma, grazie per essere stata con noi anche questa mattina, ci risentiamo presto e buon weekend.
A voi, buongiorno.
Grazie. Ora, dicevamo di pioggia, maltempo, ma in realtà no, perché poi sembrava essere arrivato l'inverno, adesso anche il sole è tornato a fare capolino in qualche località. Meno male che c'è Nikos, che ho detto che è una garanzia. Nikos, eccoti, buona domenica.
Ciao, buona domenica a voi, bentrovati a tutti, buongiorno, ciao.
Allora Nikos, cosa dobbiamo aspettarci? Perché qui ci sembra che l'ottobrata sia già abbastanza
perché io
calda,
mi vesto,
no?
A cipolla, Nikos, esatto. Però non so che fare.
Sì, diciamo che oggi il peggioramento interesserà soprattutto le regioni nord-occidentali, già piove tra Lombardia, Liguria e Piemonte, Valle d'Aosta, per correnti molto umide dai quadranti occidentali dell'Atlantico che stanno investendo le nostre regioni settentrionali, quindi pioggia. Domani sarà la volta anche di parte del centro-sud, e in particolar modo più esposto con le correnti occidentali il versante tirrenico, quindi andiamo in giornata piogge domani a macchia di leopardo su alcune zone del centro-sud, in particolar modo proprio tra Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, c'è rischio anche di locali rovesci o temporali sparsi, e ancora delle precipitazioni che interesseranno le regioni settentrionali e maggiormente esposto il nord-ovest. Quindi diciamo che sulla parte occidentale della nostra penisola ci attendono 48 ore a tratti di precipitazioni con temperature che tenderanno a calare oggi al nord, poi un pochettino domani anche al centro-sud. Come dicevate, c'è stato questo periodo in avvio di ottobre con la classica ottobrata, come vuole la tradizione, e le temperature sono state anche un po' elevate, abbiamo toccato i 24-25 gradi anche al nord, però adesso ritorniamo, diciamo, su valori un po' più consoni alla stagione e autunnale, che ormai è entrata nel vivo appunto con questo nuovo mese.
Ecco Nikos, diciamo che questa pioggia, sperando che non faccia danni da nessuna parte, è quasi una benedizione letteralmente dal cielo, perché arriviamo da un'estate estremamente siccitosa, quindi anche i nostri terreni, le coltivazioni avevano bisogno di acqua e finalmente è arrivata. Temperature, dicevamo, che adesso sono in discesa, si riallineeranno alle medie del periodo, vale a dire adesso dobbiamo davvero iniziare a tirare fuori i piumini?
È stato sì un periodo di grande altalena, perché abbiamo chiuso un trimestre estivo, giugno, luglio e agosto, con temperature record su tutta Europa, anzi su tutta Europa è stata l'estate più calda di sempre, sull'Italia solo dopo il 2003, e poi abbiamo avuto invece il mese di settembre che ha visto l'arrivo di queste correnti oceaniche, trovando molta energia nel Mediterraneo, temperature elevate. Ci sono stati violenti nubifragi, abbiamo visto tutti i danni arrecati dal maltempo sia sulla parte tirrenica ma soprattutto le Marche, quindi il versante adriatico, con questi alluvioni, con questi morti. Purtroppo è stato un mese di settembre che ha visto il ritorno della pioggia, ma in maniera estrema, esasperata. E le temperature sono state in media più o meno su tutta Italia, quindi è stato un settembre dal volto autunnale. Adesso abbiamo vissuto una fase un po' più tranquilla, ma nei prossimi giorni un po' di piogge torneranno e anche le temperature, non arriva il freddo sicuramente, però ritorniamo più, come dicevo, nella media, quindi nei valori di ottobre, nel periodo più consono dell'autunno.
Che è tipico di questo mese, quello che ci raccontavi. Allora, quindi godiamoci un po', o almeno se ci piace, un po' di pioggia in questi giorni, e ci risentiamo, Nikos, per le prossime settimane. Intanto noi continuiamo a sentire le vostre previsioni in diretta nei nostri notiziari. Caro Nikos, buona domenica. Nikos Chiodetto di Trevi Meteo.
Grazie anche a voi, buona domenica a tutti.
Bene, allora, è una giornata particolare quella di oggi, perché? Perché il nostro paese ricorda, anzi in realtà festeggia la 54esima edizione della Barcolana, che parte oggi, ma sapete che poi già da diversi giorni lì a Trieste ci sono stati parecchi eventi, e c'è per noi la direttrice della redazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli, che non è sola. È così, Ivana, eccoti.
Eccoci, buongiorno, sono qui con Claudio Cecchetto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Adesso vi spiego anche perché alle 10.30 partirà la Barcolana edizione 54, come dicevate, a Trieste è una giornata eccezionale, e pensate che alle 19 di ieri sera, a iscrizione ancora aperte, erano già registrate più di 1.600 barche, per cui si crede che oggi si potrà arrivare anche a 2.000. Dietro di noi vedete una barca speciale, perché è quella di cui sarà capitano Claudio. Allora Claudio, questa esperienza?
Questa mi fa piacere, perché nei comunicati stampa vengo definito capitano Cecchetto, però vorrei rassicurare che non sono il capitano, sì, sono il capitano simbolico, ma chi guida è lo skipper, ecco, è lui il responsabile. Io in barca sono semplicemente un turista. Tra un po' partirà, ci siamo svegliati presto, orario da disjockey questo, insomma,
esatto.
Si fa per dire.
Non
sono orari miei consueti, però molto volentieri. La giornata è particolarmente bella. È un'esperienza per me unica. Quando mi è stata proposta, è chiaro che io sono un curioso e quindi ho accettato immediatamente, e vediamo un pochettino come va. Ho pensato di sedermi sul divano, ma il divano non c'è.
Non te l'hanno messo?
No, non c'è il divano.
Claudio, ieri sera Trieste era impressionante
veramente,
gente che festeggiava ovunque. Avete festeggiato anche tu e i tuoi figli sulla vostra barca?
Sì, abbiamo festeggiato, ci siamo anche collegati con RTL, dove Jody, da buon speaker, devo dire, ero fiero, orgoglioso. Lui faceva il conducente, il conduttore, lo speaker principale e ha descritto questo cecchetto party, perché c'era anche Leonardo, mio figlio, quindi abbiamo festeggiato, tu c'eri, con un po' di musica.
Ecco. Volevo farti una domanda un pochino più intima. Io sono stata qua ieri e ho visto l'affetto incredibile che la gente ha per te. Si fermavano tutti per chiederti una foto, per vederti, per ascoltarti. Ma come la vivi ancora questa cosa dopo tanti anni?
Ma per me è un piacere, un onore, cioè veramente sentirsi salutare da così tanti amici, è una bella soddisfazione. Sono contento perché vuol dire che evoco qualcosa che per loro è rimasto nel cuore, quindi vuol dire che la loro adolescenza è stata una buona adolescenza con me. Poi, come dico sempre, come domando sempre, sei cresciuto bene con me? Sì, allora perfetto, era la mia mission. Noi siamo qua, lo sai, eravamo per la ricorrenza dei 100 anni di Riccione, diciamo che però si è trasformato in un abbraccio. Siamo qua per abbracciare la città di Riccione, che purtroppo ha subito questo lutto, questo incidente che ormai sanno in tutta Italia, e quindi spero che la solidarietà possa aiutare la città a riprendersi, perché è stata una botta brutta.
Tra l'altro sulla barca hanno appena attaccato dei cartelli con la parola Riccione, e la I e la O sono proprio scambiate con il numero 100, perché comunque anche sulla barca tu hai voluto un segnale per ricordare la città che ami tanto.
Esatto, per ricordare questa città che, voglio dire, che comunque ha divertito sempre un sacco di italiani. Chi non è passato da Riccione, bene, in questo momento Riccione ha bisogno di voi, e noi invece abbiamo bisogno di un po' di bora.
Un po' di bora. Come la definisci tu? Bora turistica.
Bora
oggi.
Turistica, cioè sapete, quella bora, perché se è poca non si muove la barca e quindi è noiosa la regata. Se è troppa bisogna essere veramente dei campioni e io mi spezzo. Invece mi hanno detto che oggi c'è una bora turistica.
Ecco, da studio avete qualche domanda
io,
per Claudio?
Ne ho un po', dovete perdonarmi, io voglio capire un attimino, Claudio, se tu sei preparato per questa barcolana, cioè sei abituato a stare in nave, giusto?
No, io sono un incosciente.
Ecco, guarda, no, perché io volevo testare
mia
un po'.
Mia moglie è preoccupatissima, capito?
Sì, ti ha fatto fare testamento prima di farti imbarcare.
No, è lì che continua a dirmi: sei sicuro? Vabbè, io ho promesso, come dice Ambra, ho promesso, no? Una canzone.
Prometto e poi mantengo.
Ecco,
Faccioli, hai rivelato la tua età così, eh?
Esatto.
No, possiamo testare un po' la preparazione di Cecchetto, perché sono preoccupata anch'io. Per esempio, lì in barca e qualcuno ti urla "molla il pappafico", tu che cosa fai?
Io strabuzzo gli occhi.
Ecco.
Faccio cosa?
No, devi andare.
Ho cominciato a togliermi la giacca. Dico, questa? No, il golfino? No, le scarpe? No. Tu invece sei un esperto?
No, sto leggendo, ho googolato. Che esperta di che? Io sono
Barbara, la maestra del googolare, ti devo dire questa cosa.
Beh, io comunque, guarda, il mio punto di riferimento è lo skipper. Capito? Io guardo lui e mi dico: va bene, io faccio tutto quello che dici tu, però dimmi dov'è, com'è. Però comunque l'equipaggio non è che siamo in due, sono 20 persone, 20 persone d'equipaggio, pensa un po'.
Ecco, veramente. Ma hai preparato almeno un discorso motivazionale, Claudio?
No, devono loro farlo a me il discorso motivazionale.
Tra l'altro oggi sarà aperta la barcolana simbolicamente dall'Amerigo Vespucci, che sarà in fonda qui nel Golfo di Trieste, proprio per dare un avvio simbolico. Io penso, Claudio, che anche per te comunque la vedere la Vespucci sia stato un bello spettacolo.
Bellissimo, a parte che ieri sarei voluto salire, però hai visto quanta gente c'era, era impossibile. Sì. Penso che abbiano finito alle 3 di notte di parlare.
Era proprio una diva nel golfo. Sì, perfetto.
Ecco, io volevo fare la regata con l'Amerigo Vespucci, perché era un po' più comoda, però niente, mi hanno detto no, devi farla con... Comunque sono belle barche, sembra quasi una fiera nautica, e qui ci sono tutti i tipi di barche. Poi il bello di questa manifestazione è proprio quello che possono partecipare tutti quanti, quindi dalla barchettina piccola alla barca un po' più importante, però a vela, ecco.
Esatto, tutte le classi di barche. Tra l'altro ieri a bordo dell'Amerigo Vespucci è stato anche presentato il Gran Ballo delle Debuttanti della Venaria, di cui noi di RTL siamo partner, per cui abbiamo avuto l'onore di salire e di partecipare, insomma, a un evento sulla Vespucci. Per RTL 102.5 è sicuramente un grande piacere.
Bene, quella hai che altre è la domande nave difficili?
Sì, leghiamoci al corpo morto, cosa vuol dire?
No, no, beh, no, lì, no, lì faccio gli scongiuri, cioè se uno mi urla così faccio gli scongiuri e lo guardo terrorizzato.
Va bene, no, mi indica un oggetto pesante sul fondo del mare a cui ancorarsi, non è una formula di
Cluedo. Scusate, ma io sapevo solo cazza alla randa, esiste ancora
sì,
cazza
sì, cazza alla randa,
se uno
sì,
non si offende.
Esatto. Allora, appuntamento alle 10.30, quando partirà con questo avvio simbolico dell'Amerigo Vespucci la barcolana, e partirà con anche il nostro Claudio Cecchetto.
Vai alla grande, buona trasmissione, buon ascolto a tutti.
Grazie, grazie Claudio Cecchetto e grazie Ivana Faccioli. Ciao Ivana.
Buona giornata, ciao ragazzi.
Ciao, ciao, grazie. Ciao.
Questa sera l'appuntamento con Non è l'Arena, e sulla 7 ci ha raggiunto Massimo Giletti per le anticipazioni. Questa sera ce ne saranno davvero delle belle, secondo me più che in altre occasioni. Massimo, buongiorno.
Buongiorno, intanto spero, insomma, che i miei telespettatori non è che debbano aspettare ore e ore come a Suzuka.
No, no, il tuo appuntamento fisso, tu sei puntuale come un orologio svizzero.
Sì, ma al massimo sforano di un minuto quelli davanti, però va bene, tutto bene. No, credo che sia interessante, vai, la politica è al centro, come sempre, con Kat Lerner e Sallusti faremo, e Paolo Mieri, la prima parte dedicata alla, a quello che è la situazione, a questa Meloni silente, che sembra, vi ricordate quando ha detto è finita la pacchia? Qualcuno dice non è neanche iniziata la pacchia, per la Meloni ci sono già problemi. Quanto Salvini e Berlusconi sono davvero con la Meloni? Questo è un po' il punto.
Ma secondo te è diventata, Massimo, una Meloni un po' più istituzionale da subito dopo le elezioni? Cioè ha fatto uscite un po' più pacate, molto ricalcato ciò che ha detto e fatto Mario Draghi in quest'ultimo periodo, cioè si sta diventando un po' più istituzionale?
Ma leggo molto su questo, si legge molto, non più draghiana. Il Fatto Quotidiano l'altro giorno titolava che mi sembra più vicino a Calenda. Quando tu devi governare devi usare l'intelligenza, e quindi le forzature non possono essere centrali nella tua politica, secondo me, soprattutto vista la difficoltà economica, non so, i numeri italiani sono disastrosi, i problemi sono tantissimi, a primo tra tutti quello del gas, perché comunque, ripeto, mancano 11 miliardi di gas, mancheranno, se no si fanno i gasificatori, e la vedo molto complessa conoscendo il nostro paese. E uno dei temi sarà proprio questo, ci collegheremo con Piombino per capire il loro no, quali sono però le alternative, perché se continuiamo a dire no a tutto, ottobre è qua, ecco, siamo già qui, quindi tra poco dovremo aprire i riscaldamenti a nord, e quindi come si fa, le aziende cosa faranno, vedremo quello che è il tema centrale a puntata.
Ecco, a proposito di gas, ci spostiamo anche nella zona del conflitto. Ieri c'è stato un attacco in Crimea al ponte che viene definito il ponte di Putin. Credi, Massimo, che si sia un attimo rovesciato l'equilibrio? Che cosa dobbiamo aspettarci?
Cioè, le battaglie si vincono con la forza, è vero, con le armi, ma come la storia insegna, anche con quello che è il sentimento dei soldati, come combattono. I soldati di Putin non combattono senza avere un obiettivo morale vero. Gli ucraini difendono la loro terra, hanno una carica emotiva fortissima, l'avevo vista quando ero andato là e avevo percepito la cosa inversa in Russia. Quindi questo poi sul campo può fare la differenza, ecco perché il rischio di utilizzo di bombe, non dico nucleari, ma di un incremento della violenza da parte dei russi può esserci.
La parola nucleare fa paura a tutti, però anche negli ultimi giorni anche oltreoceano hanno iniziato a usarla, si parlava di questi test lungo il confine e Biden ha parlato addirittura di Armageddon. Che ne pensi?
Ma io ho visto che però i russi, quando il leader ceceno ha alzato il livello dicendo usiamo la bomba atomica tattica, hanno detto non se ne parla, quindi sì, nella strategia, ecco, qui torniamo alla propaganda, poi la realtà del campo magari ci smentisce, però la propaganda fa sì che tu muova dei mezzi simili. Noi non sappiamo cosa c'era in quella colonna, in quel treno, che sembravano tutti a portare a questa posizione qua, però noi non lo sappiamo, magari si fanno cose strategiche. Io credo che la cosa vera si deve ribadire fino alla fine e tentare una soluzione col peggior nemico, in questo caso Putin, ma bisogna tentare una soluzione ancora oggi in pace. Forse in questo momento c'è bisogno di non far prevalere i falchi a Mosca, e quindi bisogna tendere una mano comunque anche al peggior nemico. Non farlo un errore.
Il problema però è che nel tentare una, chiamiamola via diplomatica, dai, perché poi semplifichiamola, diciamo così, ma sappiamo di cosa parliamo. Noi abbiamo anche smesso di dire, se ci fate caso sui giornali, in televisione, in radio, dicevamo, raccontavamo dei conflitti, dicevamo però ancora si sta tentando una via diplomatica, c'è stato un incontro, c'è stata una telefonata, adesso non ne parliamo nemmeno più.
Ma non vuol dire che non facciano sotto banco trattative, cioè io credo che le trattative in realtà ci siano sempre state, sotterranee, eccetera. Il problema è che poi devi fare l'ultimo passo, l'ultimo chilometro, l'ultimo miglio, quello determinante. E se, come vedi, quando tu fai dire a Zelensky noi non tratteremo mai per legge con il nemico, fai delle forzature anche lì. Io credo che ci siano le possibilità, magari anche diventi, cioè, questa ipotesi di un confronto tra i due leader russo e americano. Io penso che bisogna farlo, non, il mondo non ce lo può permettere, ha mille problemi, continuano a mille problemi. Questo va risolto, questo è nelle mani della Cina e degli americani, non certo dell'Europa, che continua a essere silente, latente, ognuno pensa ai cavoli suoi, no? La Germania si fa il suo piano da 200 miliardi e tutto il resto va a monte. Mi sembra che siamo sovranisti a seconda del giorno, di come c'è, cioè dicevano che l'Italia è sovranista, ma mi sembra che l'atto della Germania non sia diverso da un sovranismo puro.
Ecco Massimo, ritorniamo a questa sera, l'appuntamento con Non è l'Arena. Tra le anticipazioni spunta il nome di Vanna Marchi.
Ma questo è un caso, c'è Netflix, la serie di Netflix ha avuto un grandissimo successo e io ho chiesto a Vanna Marchi e a sua figlia Stefania di venire, racconteremo la loro storia. Ci sarà un confronto abbastanza duro, perché quando lei dice una frase, mi scuso per l'ora, la dico, la ripeto, nel filmato c'è un passaggio, è ora di metterla in culo a questi coglioni, si riferisce a tutte le persone che sono state truffate. Certo, bisogna stare attenti quando ci si mette in contatto con un certo tipo di persone che sono ancora vive. Io guardate che per me molti influencer usano la stessa tattica, Quindi sarebbe da applicare questa cosa oggi. È un'analisi attenta, però quando pensi che il tuo pubblico sia questo e tu lo devi solo fregare. Vanna Marchi faceva 15 miliardi al mese più o meno di fatturato.
Vendendo il sale, vendendo il sale.
Quando c'era lì, 15 miliardi di euro di lire al mese, più o meno.
Cifre che comunque fanno riflettere.
Cosa fanno adesso? Perché noi siamo andati anche a vedere che cosa fanno adesso.
Lo scopriremo questa sera insieme a te, Massimo. Grazie. 21:15, Non è l'Arena, la 7. Massimo, ci risentiamo anche venerdì prossimo su RTL.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Strano che dei lebrosi escano e vadano incontro a Gesù, anzi stranissimo, perché i lebrosi erano esclusi dalla vita sociale, culturale, anzi dovevano stare in luoghi appartati, isolati, lontano dagli altri. Perché sono uomini senza speranza, sono condannati dalla lebbra ed essa è sempre un indice di un peccato grave. Chi ricorda i racconti dei missionari ricorda certamente che i lebrosi perdono la sensibilità, non sentono nulla sulla carne malata. E questi lebrosi sono 10, quindi un numero tondo, dice una moltitudine. Allora questi lebrosi potrebbero simboleggiare un certo atteggiamento nella comunità cristiana. Una certa insensibilità che si è creata, una certa chiusura. E lo pregano, abbi pietà di noi. Cioè, getta lo sguardo su di me, guardami, vedi me. Non passare con lo sguardo sopra, non lasciarmi qui. Vedi dove sono, prendimi con te, Gesù. E lui cosa fa? Non li tocca, non fa nulla. Dice, andate e presentatevi ai sacerdoti. Dove si doveva portare un'offerta, e il sacerdote accoglieva questa offerta constatandone la guarigione. Strada facendo vengono guariti e uno torna. E perché Gesù si meraviglia? Non certo perché Cristo è rimasto offeso per il fatto che gli altri 9 non sono venuti a ringraziarlo, Lo abbiamo visto la domenica scorsa, la fede è una reazione alla salvezza che ricevo. Qui tutti sono stati guariti, ma non hanno accolto la salvezza. Questo unico straniero è stato guarito e ha accolto la salvezza. E in che cosa si vede che ha accolto la salvezza? Che è venuto a lodare Dio. Cioè ha riconosciuto in Cristo l'opera di Dio che è la verità dell'uomo. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.